Adesso in Italia stanno aprendo le chiese e permettono anche di fare il culto, però con alcune condizioni. E Alleanza Evangelica ha pubblicato il protocollo con le chiese evangeliche, con le confessioni religiose, e c'è una lista lunga di condizioni che le chiese devono seguire.
Cioè adesso queste chiese, che io prima le chiamavo chiese statali, adesso possiamo chiamarle chiese lustrascarpe, rispettabili. Rispettabilissime, assolutamente. Uno che lustra le scarpe, non sto criticando lui, sto criticando i falsi lustrascarpe. Quelli che lustrano le scarpe non sanno neanche come farlo, stanno lustrando le scarpe alla gente sbagliata. Dovrebbe baciare, invece di baciare i piedi di Gesù, lustrano le scarpe ai politici. Poi contenti loro. E allora queste chiese lustrascarpe hanno ricevuto un protocollo e sono tutte scioccate, perché ma come, lo Stato ci dice cosa dobbiamo fare? Logico, voi siete lustrascarpe e cosa vuoi che lo Stato faccia con i lustrascarpe? Tu cosa, se tu vai da un lustrascarpe, che io non sono mai andato, però li vedo qui ogni tanto, li vedo, c'è gente che lustra le scarpe, ce n'è. Cioè lustrascarpe cosa gli dice? Gli dice lustrami sta scarpa, qui c'è la moneta. E quello dice subito signore, certo. E così, e lo Stato sta dicendo alle chiese lustrascarpe, questo è il protocollo per lustrare le scarpe. Che dove, cioè quello deve lustrare le scarpe come dici tu, perché tu paghi, giusto? E dice guarda le voglio con un marroncino chiaro, e dice sì signore, pronto, eccolo qui, spazza, va bene signore, ottimo, ti do due monete. Oh signore, lei è un cliente coi fiocchi. Ora le chiese lustrascarpe ricevono la moneta dallo Stato, che si chiamano 30 denari, no? 30 denari d'argento, sarebbe esenzione tasse e c'è così che capito, altre bustarelle nelle tasche di quelle del Vangelo della Prosperità, no? Quindi meno tasse paghi, più sulle bustarelle per i predicatori. Cioè, se tu guardi i predicatori nel pulpito, guarda nello spirito, ci sono delle tasche enormi, capito? Perché le buste devono essere tante. Questi sono i predicatori della prosperità. E allora hanno ricevuto un protocollo, cioè prima, teoricamente queste chiese ricevono le istruzioni da Dio, teoricamente, dico, sottolineo, no? Però in realtà il protocollo, ecco che lo Stato gli dice, protocollo, io ho lavorato negli alberghi, cioè fuori delle stanze dei clienti, mettono le scarpe fuori dalle stanze, perché c'è uno lì che gira negli alberghi e lui sta tutte le scarpe, pagate, c'è lo stipendio, e mettono le scarpe fuori. Quindi lo Stato sta facendo così, no, con queste chiese, porta le scarpe in chiesa e che siano lustrate bene, che il sermone sia... Non dimenticatevi di spingere i vostri fedeli a pagare bene le tasse, cosa che loro fanno, le tasse se li pagale, pagale, insomma. E Berlusconi c'ha i suoi avvocati, così ne paga meno possibile, invece un poveraccio che lavora in fabbrica, glielo tolgono direttamente dallo stipendio, così non deve neanche preoccuparsi degli avvocati a dire come risparmio. Berlusconi ha la velocità ultrasonica del fulmine e è arricchito. A Milano costruito una, sai quello che ho costruito a Milano 2? È una zona che si chiama Milano 2, è un'altra Milano. Tu guidi la macchina e le vedi sta cosa, sembra di essere un altro pianeta, una cosa dune, delle cunette, c'è una cosa. Berlusconi, capisci? Lui dice io investo, do lavoro, quindi non pago le tasse, le pagherà sicuramente, ma dove dice lui? Paga le, cioè sto criticando Berlusconi, no, è il sistema. Bene, allora vuoi leggere? Leggi questo protocollo, ma leggi qualche stralcio, perché sennò sì. Qui è lunga la storia. Cioè praticamente hanno mandato, vediamo, 11, cioè sono quanti articoli? Sono una ventina di articoli, e gli stanno dicendo alle chiese cosa fare e cosa non fare. A, B, C, D, timbrato il primo ministro della Repubblica. Se vi piace così e se non vi piace è ancora così. Avanti.
E potete leggere tutto il protocollo sulla pagina radio, abbiamo messo il link, ecco. Però noi adesso leggiamo solo una piccola parte.
Ecco.
Ed è scritto, il protocollo prescinde contemperando la libertà religiosa con le esigenze di contenere l'epidemia in atto.
Cioè stai dicendo, il protocollo nel rispetto della libertà di culto, bla bla bla, fumo negli occhi, prescinde, cosa vuol dire prescinde? Prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, cosa vuol dire prescinde? Esclude l'esistenza di accordi bilaterali, cioè tutti gli accordi fino adesso con le chiese sono escluse. Vuol dire questo li supera tutte? Ci siamo?
Sì.
Vi ricordate gli accordi che tutti esclusi? Adesso qui vi diciamo noi cosa dovete fare. Vi è piaciuta l'esenzione tasse? Bravi! E adesso viene il conto. Conto nello spirito. Avanti.
E dicono che la distanza deve essere un metro laterale e uno frontale e comunque non superando le 200 unità.
E perché loro, i politici, quando si incontrano, così stringono la mano alla televisione, eccetera, loro non fanno queste cose? Perché loro non hanno le mascherine in tanti incontri a televisione? Grazie ad esempio sta andando questi qua. Avanti.
Sono tenuti a indossare mascherine. Ogni celebrazione dovrà svolgersi in tempi contenuti.
Non più di 200 unità?
Sì.
Cioè non più di 200 persone. Quindi le chiese con 1000, 2000, 3000, si attaccano al tram adesso, capito? Era ridicolo prima avere una chiesa con 2-3 mila, ridicolo, perché non conosce la gente, no? Va bene, anche senza coronavirus non potevi stringergli la mano, va bene? E adesso non più di 200, adesso queste grandi chiese che sussistevano grazie a, avevano 1000-2 mila fedeli, sussistevano 1000-2 mila bustarelle ogni settimana, adesso come fanno? Solo 200 bustarelle d'ora in avanti. Avanti, leggi stralcio, qualche stralcio. Fratelli, leggetelo con calma, l'abbiamo messo sulla radio.
Durante l'entrata...
Non possiamo metterlo in altre app perché cancellano facilmente, quindi... Ma sulla radio il Signore ci protegge, gloria a Dio, pregate
Amen.
Per noi.
Amen. Durante l'entrata e l'uscita le porte rimangono aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate.
Hai capito? C'è la giustificazione tecnica sanitaria, ma le porte aperte, e se io non voglio che certa gente entri? E se io voglio che entri solamente i miei membri e non qualcuno posseduto che si metta a gridare? No, a porte aperte per motivi sanitari, ma arriva, però può entrare anche il KGB con microfono.
Sì.
A entrare e uscire. Praticamente queste chiese che erano già un bordello prima, che chiunque entrava e usciva, qualunque posseduto poteva entrare e uscire, adesso è diventato veramente un pozzo nero completo. Quindi dov'è la privacy? Ma come, tante storie sulla privacy, che adesso le chiese devono tenere le porte aperte per legge, e le porte possono tenere aperte, ma possono anche chiudere. Fuori ci sono della gente della faccia più zizzania che pecora, chiudiamo le porte, non puoi chiuderle. Avanti per cortesia.
Non è consentito accedere al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in contatto con persone positive.
Quindi chi decide questo? Qualunque momento può dire che tu sei stato in contatto con un gruppo, tu non vai a pregare. Avanti.
E svolgere le funzioni degli spazi esterni dei luoghi di culto. I partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.
Ok, quindi loro ti possono dare... il permesso, si dà l'indicazione, ove possibile, di svolgere le funzioni negli spazi esterni. Quindi anche se ti incontri in un bosco, deve essere regolamentato. Persino all'esterno ci sono regole. Avanti, per cortesia.
I ministri di culto possono svolgere attività di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della regione.
Cioè, non puoi andare a fare missionario in un'altra regione senza, se non è un motivo eccezionale. Quindi Paolo non avrebbe potuto andare in giro a colonizzare spiritualmente, a pionierizzare, a evangelizzare le diverse nazioni che è stato. Va bene? Quindi sono tutte regole. Come? Io non posso andare in un'altra regione? Io c'ho qui, sono carta bollata, c'ho documento, non sono ammalato, niente. C'ho doppia mascherina, 3 mascherine in tasca di scorta, 10 mascherine nel bagagliaio. Che altro devo portare? Un baule di mascherine da regalare al posto di blocco. Posso andare? No, non puoi andare. Perché? Ma io sono sano. Tengo la distanza, non un metro, due metri e mezzo. Posso pregare e guarire le persone ammalate a distanza di 2 metri. Non c'è, volete, c'è qualche poliziotto ammalato qui? Avanti.
Serve autocertificazione, corredata altresì dalla certificazione dell'ente di culto.
Capito? Quindi uno deve autocertificare. Ma quando ti autocertifichi, tu praticamente ti auto fai un contratto che devi camminare dentro quei limiti. Cosa c'è dentro questa autocertificazione? Suona bene, ma tu stai facendo un contratto contro te stesso. Io non sono ammalato, non faccio niente di male, tengo le distanze, ho 3 mascherine. C'ho la mascherina anche sugli occhiali, see through. che si può vedere attraverso, per modo di dire. Avanti.
È necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti.
Quindi può venire uno a dirti, guarda, qui ci sono due pastori e non servono. Qui c'è tre diaconi, niente da fare. Uno, poche parole e fuori dalle scatole. Qua, che già, cosa fai? Qua avete predicato anche troppo. Via. Qui c'è la legge. Questo sono le chiese ufficiali, Chiese ufficiali. Nella Bibbia si riunivano in privato. Ma non è che c'era la legge per il coronavirus nella Bibbia, c'era la legge del corona imperatore che ti tagliavano la testa, ti decapitavano, ti crocifiggevano e si riunivano in privato, nelle catacombe. Avanti.
Già sono in pochi i ministri, quelli che servono Dio, già sono troppo pochi e vogliono anche ridurli.
Ma dica, uno stato ateo che promuove le perversioni sessuali, che promuove l'aborto, non sono contenti questi pro-abortisti politici che loro non sono stati abortiti, che la loro mamma non li ha buttati via come feto? Non sono contenti. Non si vuole fermare ogni tanto a ringraziare Dio che la loro madre non li ha abortiti? E questi qua atei vogliono dire ai cristiani cosa fare e cosa non fare. Che i cristiani hanno regole molto meglio di loro, più amorevoli, più sicure, più precauzionali. Lo Stato qui dice come se Roma, l'imperatore, dicesse ai cristiani come dovevano fare. Ma i cristiani si facevano uccidere, martirizzare, ma non seguivano l'imperatore romano. Adesso queste chiese mezze morte, va bene, che sono lì praticamente, adesso lo Stato gli dà ordini ufficiali. Ma lo sai che lo Stato non potrebbe fare questo? Ci sono dei concordati religiosi stipulati da tanti anni che lo Stato non può interferire con le religioni. Avanti.
È consentita la presenza di un solo cantore e di un solo organista.
Quindi i complessi musicali, il coro nelle chiese che cantano, lo Stato dice non è necessario. Perché noi non ce ne frega niente dei vostri canti? Ma noi siamo un gruppo di tre che per lodare il Signore non ce ne frega niente del vostro Signore, dei vostri canti. Noi siamo atei. Non l'avete ancora capito? Siamo atei. E no, non ci interessano i vostri canti, se proprio giusto perché siamo, virgolette, generosi, uno. E come fa a fare un coro con uno? Niente, o così, o se no, sai, i carabinieri sono fuori, poveracci, anche i carabinieri si stanno ribellando e dicono siamo stanchi di perseguitare gli italiani. Lo possono dire questi carabinieri, perché? Perché ancora non c'è l'Eurogen Force. Quando fuori dalla chiesa c'è un tedesco, e un francese, un belga e un italiano, due che uno parla tedesco, l'altro parla francese, ma malapena si riescono a capire, figurati se può andare a ragionare con questi. Figurati se diranno siamo stanchi di perseguitare gli italiani. No, diranno perseguitiamoli di più, io sono tedesco.
È per quello che la polizia sarà sostituita con Eurogen Force, perché la polizia è ancora dolce.
È ancora, vedi, io dicevo, a parte che c'è il buono e il male dappertutto, quando dico che i carabinieri è brava gente, non dico tutti.
Sì,
del fascismo i carabinieri non erano così dolci. Però in generale i carabinieri
sono umani,
sono bravi, si può ragionare. Il carabiniere ha arrestato un immigrato che rubava da mangiare in un supermercato, lo hanno arrestato, poi il carabiniere è andato, ha comprato una busta di cibo, gliela ha regalata, fa... La prossima volta non farti prendere, sto scherzando, sto scherzando. Cioè, Angela dice... Dora, gli ho fatto
taglia
quello. Ma no, è una battuta, no?
Spero, sì.
Un carabiniere che gli va a comprare da mangiare ha capito che è un po' disgraziato, ma io arresterei le multinazionali che mettono sti prezzi che la gente non può neanche comprarsi da mangiare, che andare a spendere un sacco di euro che non hanno.
Sì.
Va bene, per comprarsi un etto di mortadella deve vendersi mezzo etto di sangue, capito? Ti è rimasto qualcosa lì?
Sì. Dice che la comunione deve essere fatta con guanti monouso e indossando la mascherina.
Caro mio. Sì, non c'è nessun problema. Infatti anche noi, quando facciamo la comunione, che c'è uno che quando c'è una tosse, c'è un raffreddore, c'è qualcosa, cosa fa? Spezza un pezzo di pane, intinge nel vino, nel sangue, lo prende. Questo lo facciamo sempre, vero o no, sorella?
Sì, sì, sì.
I cristiani hanno regole più perfette del mondo ateo.
Amen.
Il mondo ateo non sa distinguere tra un bambino e un feto. Non ha ancora capito il mondo ateo che il feto è un bambino. Tutti gli scienziati messi insieme ancora non ci sono arrivati. Avanti.
I luoghi di culto devono essere igienizzati prima e dopo ogni celebrazione o incontro.
Sì, nessun problema. Anche noi qui in casa igienizziamo tutto, compreso il diavolo che non lo facciamo entrare. Tutto igienizziamo qui, è logico. Va bene? Però che insomma, ma chi crede che stanno parlando? Con qualcuno, con qualcuno che vive nelle giungle dell'Amazzonia con un pezzo d'osso attraverso il naso, poveraccio, è andato ad evangelizzare? Ma questi qui cosa? Ma figurati se i cristiani non igienizzano. Questi qui, vedi, si vede che quello che ha scritto questo non è un cristiano. I cristiani sono tra i più igienici, tra i più puliti che c'è nel mondo. Mi ricordo in India, andavo a evangelizzare nei villaggi, entrare in un villaggio indù, caro mio, non si capiva tra le stalle e le case. Le stalle con le mucche, che poi abbiano sotto gli alberi, le mucche non ho mai visto una stalla lì. E le capanne dove abitavano gli indù erano più o meno lo stesso. L'India è il paese più sporco al mondo, ragazzi. E gli indiani sono le più pecore del mondo, dolcissime. Però andavi in un villaggio dove era un villaggio cristiano, notte passavo con un missionario lì, passavamo vicino a un villaggio, era pulito, perfetto. Capanne fatte con la paglia, ma così belle, pittoresche. Dico, oh, ma questo che cos'è? Dice, questo è un villaggio cristiano, mi ha detto la guida, no? Questo è un villaggio cristiano. E vedevi fuori dal capanne queste dolci casalinghe, mogli, le madri, davanti alla porta che spazzavano, pulivano, i fiori. Cioè la povertà non è indice di sporcizia. Va bene? I cristiani, per vostra informazione, amici atei, politici agnostici, politici che uccidete i bambini che vogliono nascere, per voi sono formati cristiani, sono tra i più puliti al mondo. Igienizzare, lo dico, ma sta tranquillo che loro vengono a igienizzare anche il vostro Parlamento a Roma. Avanti, Angela, per cortesia, non ti arrabbiare.
All'ingresso del luogo di culto dovrà essere affisso un cartello con le indicazioni.
Con le indicazioni essenziali.
Per esempio,
cioè, sai che gli ebrei in Germania mettevano il cartello ebreo? Capito? Adesso
sì,
quando costruisce una casa, mette il cartello, costruzione dell'ingegnere tal di tali. Mm-hmm. Ma roba che fanno cadere le braccia. Ma con chi credono che stanno parlando questi qua? Avanti, per cortesia.
Indicazioni del tipo il numero massimo dei partecipanti ammessi. Anche il divieto di ingresso per chi ha sintomi influenzali e il resto delle cose che abbiamo citato.
Ma insomma, anche il cartello voglio che mettano. Ma guarda, perché non mettono un cartello là davanti al Parlamento e dice vedi quante bustarelle hanno ricevuto quella giornata lì? Insomma, concludiamo.
Può essere valutata la possibilità di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la dignità e il rispetto della normativa sanitaria, con la partecipazione massima di 1.000 persone.
E chi gliel'ha detto 1.000 persone? E dove è scritto? Se tengo la distanza di un metro, due metri? A me personalmente, io penso che è stupido riunirsi con 1.000 persone. Io sono completamente contro, perché io sono un missionario che io ho visto i risultati di evangelizzare uno a uno, non uno a 1.000. Però perché togliere questa libertà? Anche Gesù una volta aveva 5.000 che ha sfamato. E se questi sono tutti, io gli dico, qua domenica ci riuniamo qui, siamo 1.500, ognuno si porti il metro di misura, così che misura 1,5 metri, 2 metri, quello vicino a lui, qui c'è l'altoparlante, posso raggiungere 1, 2, 3, 4 chilometri quadrati. No, non puoi farlo perché a Roma hanno deciso di no. Grazie. Signori romani, quando dico romani non dico le pecorelle di Roma, dico quegli altri, grazie. C'è qualcuno lì che li benedice con l'acqua santa a Roma, c'è il loro collega vestito da religioso, c'è un politico vestito da religioso a Roma che va in giro con l'acqua, capito? Angela.
E questo protocollo entra in vigore domani.
Come?
Domani 18 maggio entra in vigore questo protocollo. Non hanno chiesto ai cristiani se sono d'accordo.
Tu puoi chiedere a Lustrascarpe se è d'accordo. Scusi, signor Lustrascarpe, è d'accordo che io voglio le scarpe lustrate con questo lucido, e lustra scarpe e dice sì signore, ma non è che si lamenteranno, mica, sai, dicono, in Italia si dice cornuti e contenti, si dice, uno, sai cos'è cornuto?
No.
È un marito quando la moglie è adultera.
Sì, ok, sì.
Cornuti e contenti si dice nel dialetto, capito? Mm-hmm. È un, diciamo, un po' slang dialetto. Va bene? Quindi le chiese sono cornute e contenti. Cioè fino adesso sono andate a letto con i politici, parlano allo spirito, va bene? E adesso il loro gli porta il conto da pagare. Ricordati che te sei la mia sgualdarina, io ti vengo da te quando voglio, perché io ti pago, ti do l'esenzione tasse, ti do il permesso per costruire un edificio religioso, traduzione, cimitero. Ricordati che io ti autorizzo, tu mi devi a me. Io sono responsabile del bordello religioso, tu a me mi ascolti, va bene? Va bene, se no non ti do il permesso. E questi cornuti e contenti diranno ok, vediamo un po' che briciole cadono dal tavolo dell'imperatore romano. Ma perché non seguite Gesù e fate come la prima chiesa, gli apostoli che si riunivano nelle case? Sveglia!
Grazie, signora.
Un po' di privacy. Va bene? Privacy. In privato incontro con le tue pecorelle, 2-3 al parco, 4-5 di là. Vai a bere una tazza di tè con un amico, 2-3 amici. Mi ricordo Richard Wurmbrand scriveva in Romania che i cristiani li torturavano, lui 3 anni in prigione sotto tortura. Richard Wurmbrand, quando è andato al Parlamento americano, ha detto voglio parlarvi del comunismo. L'hanno invitato al Parlamento o al Senato, uno dei due, e gli ha detto ecco io c'ho un souvenir del comunismo. Davanti alle videocamere, davanti al Parlamento, si è tolto la camicia, si è girato la schiena, era pieno di cicatrici. Questi erano i ferri ardenti che mi torturavano. E allora cosa facevano Richard Wurmbrand in Romania? Festeggiavano i compleanni, per esempio. C'era gente che in Romania, sai che compie gli anni 6-7 volte all'anno, 3-4 volte all'anno compiono gli anni. Sono nati 3-4 volte all'anno. Perché i vicini, quando vedono che c'è un gruppo di persone, che possono essere 4, 5, 6, 7, quello che riesci a farla franca, va bene? Quando vedono un gruppo di persone, telefonavano a KGB, Securitate la si chiamava, va bene? E venivano a arrestarli. E allora facevano un compleanno, quello era accettabile, anche i comunisti celebravano il compleanno. E adesso c'era il compleanno della sorella Giuseppina, come dice Giuseppina romena?
Non lo so.
Giuseppuzza.
Giuseppina.
Giuseppescu. fratello Pietro, Pietrescu. Il fratello Eugenio, come si dice Eugenio? Eugenescu. Tu pensi che ci metto scu è già tradotto tutto.
Ma è vero
il
che
il fratello Giovanni, Giovannescu.
Sì, sì.
Capito? E facevano giusto l'interpretazione.
Sì, sì,
la traduzione romena
sì,
è giusto,
sì.
Mica
sì, va bene.
Ma come va bene?
Però trovavano scuse per incontrarsi.
Capito? Ogni scusa era buona.
Sì, sì, sì.
Per riunirsi. Quindi usare andare a comprare un po' di fosforo. Dove vendono il fosforo, Angela?
Nella Bibbia? Non lo so.
Ci sarà qualche negozio che vendono fosforo. Che fai col fosforo?
Dimmi che serve anche a me.
Il fosforo lo metti nella zucca? Perché dicono che il cervello ha bisogno di fosforo. Va bene? Usare, dice Gesù Matteo 10, siate astuti.
Come serpenti.
E dolci.
Come le colombe.
Capito? Sì. Quando tratti col diavolo, deve essere diavolo e serpente, tu fai più astuto del serpente. Pensa un po' che terminologie, che paragoni che Gesù porta. Siate astuti come serpenti. Caspita. Quindi seguire le leggi, però non abbandonare, neanche trascurare le leggi di Dio. Quando arriva il mondo ateo, agnostico, pro-aborto, questi politici abortisti, arrivano e ti dicono non puoi pregare insieme, 3 persone non possono riunirsi. E tu vai a comprare il gelato insieme, mentre mangi il gelato, va bene, preghi. Prendi 3 gelati, 4 gelati, vai, te che ti sciogli in mano, come è successo a me una volta, smesso a profetizzare col gelato in mano. Io consiglio a tutti, quando dovete pregare, profetizzare, non comprate il gelato prima. Si è sciolto tutto sulle mani. E i fratelli, successo a me, ho ricevuto una profezia prima di andare a evangelizzare e un fratello fa, portate i gelati. Capito? Una volta all'anno compravano i gelati questi qua. Finalmente era un'occasione più unica che rara. E allora, e io ho ricevuto una profezia e mi sono messo a profetizzare con il gelato in mano. E la profezia è durata 20 minuti. Ero a Londra. Va bene. E mi sono messo a piangere. Era una profezia forte, potente. E tutto il gelato che collava nelle mani di tutti i fratelli. È diventato un aneddoto. Poi me lo ricordavo. Tu, ti ricordi tu quel messaggio che hai dato? Tutto il gelato sulle mie mani. Suggerimento morale, non comprate il gelato prima di pregare. Alleluia.
Allora Giuseppe, dicevi che visto che domani questo protocollo entra in vigore, sarà legge, e dicevi che la cosa che i cristiani possono fare è quello che faceva la prima chiesa, riunirsi nelle case. Quindi questa è la soluzione?
Amen, amen.
Usare la saggezza.
Ma sono anni che Gesù ce lo dice, riunitevi nelle case, uscite dalle catapecchie. Ma lo sai queste chiese mezze morte? Sai che c'hanno una chiesa mezza morta, c'è sempre una chiesa?
Mezza viva?
Mezza viva. Quindi queste chiese mezza morte sono piene di pecorelle. Oh, io non c'ho la percentuale, la chiesa cattolica c'è percentuale così di morte, di morti ambulanti. Chiesa evangelica, c'è questi qui, questi qua, non lo so, ma comunque i frutti lo dicono, chi è vivo e chi è morto, va
sì,
bene?
Sì, sì, sì.
Ecco, quindi ogni chiesa c'ha delle pecore vere, c'è anche la sposa di Cristo. Io
sì.
Spero di essere parte della sposa di Cristo, non lo so, sto cercando, ma in ogni chiesa c'è la sposa di Cristo, in ogni chiesa degna di questo nome, o perlomeno che stanno cercando. Capito? Noi non crediamo che siamo l'unica chiesa, l'unica. No! No, se noi siamo una chiesa, speriamo di essere a livello Filadelfia. Sto spero, non lo proclamo, spero. Ogni chiesa ha delle pecore vere, pecore dolci, pecore sincere. Andate dai pastori, andate dai leader. Armatevi, andate con le pistole in mano, come? Andate con la spada sguainata, come? La parola.
Amen.
Quando la vostra chiesa, se andate, se ancora, chi va ancora nelle chiese, io suggerisco tutti, fate chiesette nelle case. Poi ognuno fa quello che gli pare. Però i fratelli nuovi, che senz'altro vanno ancora in qualche chiesa, andate dal pastore e dice, ehi, c'è uno che è uscito dalla caverna, che grida squarciagola. Dico, uno che fa spaventare tutti. Però sembra uno una cosa, ma però ci ha dato lui, vabbè, lui è un disgraziato, vabbè. Però le scritture, possiamo dare una risposta qui? E se il pastore dice no, bla bla bla, scritture, gira intorno di qua, gira intorno di là, dice ok, vi scuotete la polvere dalle scarpe, Matteo capitolo 10, va bene? E andatevene via, andate a fare una chiesa a casa vostra come Gesù comanda, come la Bibbia ordina, come la prima chiesa faceva, come gli apostoli facevano, come tutta la chiesa dei primi 300 anni facevano, e così che hanno vinto il mondo, non gli interessava niente, come cosa l'imperatore, cosa il primo ministro romano, l'imperatore diceva. Loro, non si può andare dai cristiani e dire tu devi adorare Dio così, non lo puoi adorare così. A parte, sono d'accordo che politici, però io anche, queste mille persone unite è una stupidaggine. Mille persone, ma neanche 100, sono già troppe. Va bene? Come si evangelizza? Come faceva Gesù? C'è il momento che lui evangelizzava 5.000, 10.000, vabbè, se potete. Però l'evangelizzazione normale di Gesù era personale, una persona, due persone, tre persone. Così si è vinto il mondo. Allora, comunque quello che le chiese non hanno voluto farlo per comandamento del Signore. Attenzione a questo messaggio qua. Quello che le chiese finora non hanno voluto fare per comandamento del Signore, ora lo devono fare per ordine del mondo secolare. Primo Corinzi 16. Cosa dice?
Primo Corinzi 16.
Verso 19 devi andare.
Primo Corinzi 16, 19. Le chiese dell'Asia vi salutano. Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore.
Il messaggio qui, e ce ne sono altre scritture, mica questa è l'unica, ce ne sono altre, dice: vi saluta la chiesa che è in casa loro. La gente legge la Bibbia e mica la capisce. Pensano che è una scrittura di saluti, ciao, cosa sta dicendo Paolo? Ha detto ciao, ciao, baci, abbracci, arrivederci. Ma quale baci, abbracci, arrivederci? Anche.
Sì.
Sta dicendo qua che la chiesa era in casa. La chiesa non è l'edificio morto, stramorto, mattoni che le vendono anche cari. La chiesa è io, te, lui, lei, noi. Questa è la chiesa. Sotto un ponte, sotto un albero. In ordine sparso, perché c'è in giro il diavolo con le regole, con metro di misura, 99 centimetri, chiudere la chiesa. Possono farlo. Va bene? Ma abbiamo visto tanta gente guarire di coronavirus. Ma guariscono, guarda, più facile che un raffreddore. È lo stesso diavolo, lo stesso Satana, che potere c'ha? Beh, un po' di fede, ragazzi. Va bene? Non è che io tocco magico, tutti guariscono al primo tocco, però vedo guariti in continuazione quando andiamo a pregare gli ammalati. Praticamente 9 volte su 10 guariscono.
Amen, amen.
Sono anni che quando preghiamo per i gruppi non è mai successo che in questi gruppi non ci sono alcuni che vengono guariti, quelli che non hanno fede, cosa devi fare? Quindi le chiese che si assembrano e che sono composte da gruppi superiori alle chiese nelle case, cioè le chiese del Nuovo Testamento, cioè gruppetti familiari, vengono tutte colpite da queste leggi di emergenza. Se le chiese avessero ubbidito quando lo Spirito Santo ci ha detto a tutti, e sono anni anche noi lo proclamiamo questo, va bene, e se fossero, avessero ubbidito, avessero capito che era lo Spirito Santo che parlava, e se fossero, avessero imparato, insegnato loro pecore a riunirsi nelle case, come sono anni che lo diciamo, altri meglio di noi, adesso non ci sarebbe nessuna emergenza. Noi qua, nostra chiesa in casa, non abbiamo nessuna emergenza. Non ci interessa niente di assembrarci non più di 1000. Non l'abbiamo mai fatto, non l'abbiamo mai voluto fare. E allora, quindi sono tutte colpite da questa emergenza. Queste chiese che avevano migliaia di offerte settimanali. Dove sono adesso queste offerte? Possono chiudere la baracca e venderla, fare il deposito attrezzi adesso. Che succederà adesso? Succederà che il falso Dio del mondo, secondo Corinzi 4:4, ci penserà lui a prendersi cura che il mondo d'ora in avanti andrà da emergenza in emergenza. Preparatevi, le cose non miglioreranno, sono anni che lo diciamo, peggioreranno, perché stiamo entrando nel periodo dell'anticristo, preparatevi. Non sperate che venga un politico, Salvini il Salvatore, non verrà Salvatore. Venissero anche 10 Salvini, devi sempre andare da Gesù Cristo.
Amen.
Va bene? Adesso queste emergenze sanitarie che le autorità secolari usano saranno usate ancora come strumento per imporre alle chiese quello che lo Stato vuole e desidera. Stanno usando queste emergenze come grimaldello. Tu stai correndo da solo in un parco, multa, 300 euro. Perché? Perché tu sei uscito di casa. Ma insomma. E allora, quindi, queste scuse, dando la multa a quello che corre nel parco, va bene? C'hanno la scusa per limitare anche le religioni. Dice, ma come? Tutti siamo limitati, la religione perché no? Ma è il diavolo, se guardiamo, se guardiamo nello spirito, è il diavolo che fa queste emergenze, perché vuole arrivare a noi, vuole arrivare a Cristo, vuole arrivare ai cristiani, e questo è lo scopo. Cosa vuoi che gli interessa al diavolo di chiudere le fabbriche, chiudere le crociere, chiudere, è il diavolo che le ha inventate queste crociere, è il diavolo che ha inventato le sale da gioco, mica è quello che li sta mirando, sono già nella sua saccoccia, vuole arrivare a noi, a Cristo, a Gesù, alle nostre riunioni, alle nostre preghiere, alle nostre evangelizzazioni. Non puoi uscire dalla regione se no per motivi eccezionali. Ce l'ho un motivo eccezionale, Marco 16:15, devo andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo.
Amen.
No, perché lo Stato dice no. Sai che Paolo non era autorizzato ad andare in giro a predicare il Vangelo e ci è andato.
Mm-hmm.
Non era autorizzato ad andare a Roma, rinforzare, risvegliare la Chiesa cristiana. No, ci è andato, si è dovuto fare imprigionare per poterci andare. Era profetizzato, ti ti imprigioneranno. Io ci vado lo stesso, hanno imprigionato e gli hanno offerto il passaggio gratis, crociera nel Mediterraneo per andare a Roma a evangelizzare. Dopo 2 anni fa, non ce la facciamo più con questo, tagliategli la testa, troppo tardi, signor imperatore. Il diavolo userà le emergenze sanitarie attuali e future che arriveranno dalle altre, va bene, per fare la Chiesa quello che lui vuole. Ogni era ha i suoi inganni. Quindi attenzione dunque a non ascoltare cosa? Non ascoltate i profeti, i falsi profeti della falsa grazia, falsa prosperità, pace. Geremia 6. Impariamo dalla parola cosa succede in questi casi. Va bene, andiamo alla parola, per cortesia. La parola dal modo che Dio ha fatto finora, le cose che Dio ha fatto in passato, nei secoli, nei millenni, sapremo più o meno quello che avverrà. Quindi comparare, paragonare quello che Dio ha fatto, come Dio ha risolto certe situazioni, per esempio la ribellione di Israele, con quello che succede oggi, la ribellione delle chiese, sappiamo più o meno quello che Dio farà. Ma ci sono profezie nel tempo della fine che ci dirà cosa lui farà. Andiamo agli esempi storici. Geremia 6, ce l'hai, dal 13 al 15.
Geremia 6, 13 a 15. Infatti, dal più piccolo al più grande, sono tutti quanti avidi di guadagno. Dal profeta al sacerdote, tutti praticano la menzogna.
Oggi si chiama Vangelo di prosperità. Tutti avidi di guadagno. Dammi i tuoi soldi perché Dio ti vuole benedire. Vendi la tua seconda casa, dalla a me, non al fratello bisogno, a me, perché Dio ti benedice. Avanti.
Essi curano alla leggera la piaga del mio popolo. Dicono pace, pace, mentre pace non c'è.
Quindi sì, esatto, oggi succede lo stesso.
Saranno confusi perché commettono delle abominazioni. Non si vergognano affatto, non sanno che cosa sia arrossire.
Cioè pentirsi.
Perciò cadranno fra quelli che cadono. Quando io li visiterò saranno abbattuti, dice il Signore. Dice il Signore.
Sì, dice il Signore, è quello che avverrà di nuovo. Quelli che non ascoltano saranno abbattuti, in questo caso da Babilonia, adesso dall'Anticristo. Dice no, perché Dio manderà il rapimento. Ma chi è? Chi te l'ha detto? Dove è scritto? Dimmi dove è scritto questa bugia nella Bibbia. Tutti lì i falsi profeti con grimaldelli, tenaglie, pinze, martelli a stortare le scritture per dire guarda qui, guarda là, non lo dice. Non dice invece che dopo la tribolazione, vuol dire che andremo nella tribolazione diretti. Il Signore chiama tutte le chiese a tornare al modello della prima chiesa e questo risolverà tutte le cose che il diavolo sta facendo. Svegliatevi, chiese addormentate. Signore, dammi amore, Signore, in nome di Gesù, dammi un sacco di amore, Signore. Le chiese edificio sono state finora delle prigioni spirituali del maligno. Le chiese edifici sono le prigioni che Satana ha creato, dei ghetti, dove ha ghettizzato il cristianesimo. E ora sono prigioni anche materiali. Ti siedi così, non ti siedi cosà, puoi pregare così, non puoi pregare cosà. Fra poco il diavolo entrerà dentro nel cuore, nello spirito, nell'anima di questi credenti mezzo addormentati. Si chiama microchip. Dirà alla tua mente se devi pregare o no. Svegliatevi, chiese addormentate, perché sarete distrutte. Ora, chi vorrà pregare, per mettersi in mostra, farsi vedere che prega nei luoghi pubblici, al microfono, dovrà farlo secondo i dettati del mondo ateo, mascherandosi, mascherina e anche maschera spirituale, tenendosi a distanza, seguendo ogni regola, giusto o sbagliata, che il mondo ateo impone. Matteo 6. Perché Gesù, in Matteo 6, ci ha insegnato invece come si prega veramente. E se preghi così, non ti interessa niente dei dettati del mondo anticristo. Segui bene. Matteo 6, 5 e 6.
Matteo 6, 5 e 6.
Prestare attenzione per cortesia, fratelli.
Quando pregate, non siate come gli ipocriti.
Adesso qualcuno dirà, ma l'ho letto 10 volte, ma non è mica da leggere come la guida del telefono. Leggere per capire cosa Dio ci vuol dire oggi, in questo momento, adesso. Non pregate come gli ipocriti. Sta dicendo, non pregate come gli ipocriti, sta dicendo che gli ipocriti pregano. Gli ipocriti gli piace pregare. Vai, poiché si amano?
Poiché si amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno.
Cosa dice qua? Essi amano pregare per essere visti, ipocriti. Cosa sta dicendo qua? Gli ipocriti amano
pregare.
A me quando la gente mi dice prega, 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 mi fa né caldo, mi fa più freddo che caldo. Perché oggi la preghiera è una delle più grandi manifestazioni di ipocrisia nel mondo cristiano. Va bene? Tu vuoi, se tu vuoi andare a cercare ipocriti, guarda chi prega. Perché il vero pregatore, non lo vedi? Il vero che prega veramente a Dio, non lo vedi? Nessuno mi ha visto Gesù pregare. Pregava in segreto, pregava nel cuore. Marco 1:35, andava a pregare quando era buio, che nessuno lo vedeva, in un luogo deserto, come dice la prossima scrittura.
Verso 6. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa.
Due volte dice prega nel segreto, in una scrittura. Ma tu quando preghi, chi è tu? Io, te, lei e lui e loro, noi. Sta parlando, quando dice tu, sta parlando a me, sta parlando a te. Ma quando tu preghi, non pregare come gli ipocriti. Quando uno ti vede che prega, facilissimamente, va bene, e sei ipocrita perché lo fai per farti vedere. Mi alzo dalla panca scaldata di chiesa perché l'altro si è alzato. Dico amen perché l'altro ha detto amen. Quello là guarda il pastore, lo guardo anch'io. È tutta un'ipocrisia. La vera preghiera è quando ti butti per terra davanti al tuo Dio, ti inginocchi e chiudi la porta, chiudi sta porta. Una cosa che ho nella mia camera da letto, ho due lucchetti, giusto o no?
Sì, giusto,
non
sì,
entra
sì,
nessuno.
Sì.
Io sono con Gesù, a volte bussano, possono bussare tutto il giorno. Non apro, sono con Gesù. Nessuno mi scocci per cortesia. Sto pregando e non mi interessa chi è alla porta. Sono con Dio. La preghiera comune qua, molte volte la preghiera in comune, da cominciare a pregare e finisce con una sgridata, come stamattina. Va bene, stamattina stiamo pregando, cominciato a lodare il Signore e finito con sgridato tutti quanti. Non si prega così. Va bene, in questa stanza, prima di entrare, quella porta là, ho detto, non l'attraversate se non entrate lodando il Signore ad alta voce. Non venite qua a portare qui un mortuorio di chiesa morta.
Sì, sì, sì.
Con amore, spero, Angela, che ho fatto con amore, ma da tutti fuori.
Sì, è stato con amore, sì.
Spero,
no,
correggimi se mi sbaglio.
Sì, sì, sì.
Ho cercato. Ho detto, tornate qui lodando il Signore. Se quella porta là non l'attraversate ad alta voce, lodando il Signore, non entrate. Sì. E mica tutti ci sono riusciti. Alla fine devo cominciare la radio, ciao, arrivederci ragazzi. E gli ho detto a mia moglie, adesso guarda, invece di venire a pregare qui alla sala radio, va bene, metti la sala colazione. Da chi vuole mangiare deve prima lodare il Signore ad alta voce. Lo farete per la legge di Mosè lo farete, perché è scritto. E anche la legge di Gesù, amerai il Signore con tutto il tuo cuore, amerai con tutta la tua mente, tutta la tua forza. Adesso lo fate per la legge e mi auguro che presto lo farete dal cuore.
Per amore.
Ma se il cuore non funziona, vai con peacemaker, vai con la legge.
Sì, sì, perché se impariamo a lodare Dio anche quando non la sentiamo, abbiamo superato noi stessi e le nostre paure, le nostre battaglie. E quindi è molto importante imparare questo.
Sì, 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 sì. Cosa pensi che qui noi e la nostra comunità siamo i perfettini? Ma
no.
Qui abbiamo strada da fare,
no,
come
no,
voi
no.
E più di voi, caro
sì,
mio.
Sì.
È il primo qua che deve imparare, quello più conciato male. E sono io. Va bene?
Sono io.
Sono io.
Sono io.
Non litigare con me.
No, io. Scusatemi.
Sì, ma non
sono
è una barzelletta.
Non è una barzelletta perché ogni giorno, fratelli, ogni singolo giorno qui tra di noi, quando preghiamo, parliamo anche delle nostre lezioni che dobbiamo
sì.
imparare.
Sì, sì, sì.
Ecco, non credete che qui la casa di fratello Giuseppe sono tutti perfetti. Ma no. Se non è perfetto fratello Giuseppe, figurati gli altri.
Amen.
Qui siamo tutti un branco di buoni a nulla che cercano di fare qualcosa per Gesù e abbiamo strada da fare, perlomeno io, non so voi.
Amen.
Sorelle.
Dio ci aiuti, sì. Amen.
Le chiese che ancora non capiscono che il loro sistema religioso controllato dal mondo senza Dio è un sistema falso. Sono chiese evidentemente mezzo morte, solo che non lo sanno. Una chiesa mezza morta non lo sa che è mezza morta. Uno che è superbo, orgoglioso, non lo sa che è superbo, così come uno umile non sa che è umile. Qualunque persona umile, come Paolo, dirà io sono il capo dei peccatori. Però parla con un superbo, un fariseo, dice noi che siamo giusti, stiamo scherzando, noi che siamo giusti? Io digiuno 2 volte alla settimana? Io pago le decime? Io quando vado per strada suono le trombe per assicurarmi che mi vedano pregare? Ti immagini la scena? Tutu! Tutti guardano, manca uno, altro suono. Tutu! Tutti guardano. Adesso preghiamo. Cioè, come fanno questi ipocriti al microfono? Ho visto mai questi religiosi al microfono? Dio ci aiuti a non essere così e a volte casciamo ancora in questa fossa.
Amen.
Quindi Dio ci chiama raccolta, fratelli. Dio chiama raccolta cosa? Chiama raccolta la sua vera sposa. Chi ha orecchie ad ascoltare, ascolti. Dio chiama raccolta la sua vera chiesa, la sua vera sposa. Attenzione, non ci sfugga. Chiama chi ha orecchie da ascoltare, chiama chi vuole ascoltare, e chiama chi ha occhi da vedere, e chiama chi ha un cuore da obbedire, e chiama chi ha volontà di darsi da fare. Dio chiama. Cosa facciamo noi? Ma lascialo chiamare.
No, rispondiamo nel nome di Gesù.
Grazie, Signore. Gloria al Signore. Angela, allora io prendo un po' di fiato, tu cosa mi fai?
Mettiamo un canto?
Un canto, ce l'hai?
Sì, mettiamo un canto di Zicani, io voglio una chiesa.
Sì, e dopo voglio leggere questa profezia sul soggetto.
Un messaggio da Gesù, sì.
Grazie, grazie Signore.
Ascoltiamo il gruppo Zicani, io voglio una chiesa.
C'è tanto tempo che ho comprato una chiesa al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo sono, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amor. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore? Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Dimorare.